Buongiorno, buongiorno, un saluto. Questa è Good Times, in onda tutti i sabati alle 11:30, all'incirca 11:34 in questo momento, fino alle 12 per raccontarvi il fine settimana. Ci alterniamo alla conduzione di questo sgangherato mezzo io e Matteo Villacci. Oggi ci sono io e Elena Mordiglia, staremo insieme. Scrivetemi per gli annunci dell'ultimo minuto. Le scalette, come sapete, sono sempre belle fitte, perché la trasmissione dura solo mezz'ora, però metti che 331-6214013 per sms, telegram e whatsapp, diretta @popolarenetwork.it per le vostre mail. Se però ci scrivete in settimana è meglio, che così noi ci prendiamo gli appunti e diciamo quello che voi volete, insomma, in qualche modo diffondere nel mondo, i vostri eventi. Scriveteci mordiglia@radiopopolare.it e Villacci uguale. Oggi vi portiamo un po' in giro sui mezzi di Milano attraverso le pagine di un libro che, insomma, è freschissimo d'uscita, ma quello più tardi. Andremo a teatro con Ira Rubini come sempre, ma cominciamo subito con il teatro, perché dall'1, quindi da domani, fino al 22 di febbraio al Teatro Punto Zero Beccaria ci sarà il nuovo spettacolo della compagnia Punto Zero, Alice o Alice Augmented. E noi allora diamo subito il benvenuto a Giuseppe Scutella, che è regista e direttore artistico di Punto Zero. Bentornato a Radio Popolare, ciao.
Grazie, bentrovati come sempre, grazie.
Ciao, bentrovato anche tu. Allora, l'abbiamo detto, si può dire Alice o Alice, è un viaggio, adesso lo andiamo a raccontare un po' più diffusamente. Prima però, per chi ancora non conoscesse la compagnia, chi siete?
Allora, Compagnia Teatrale Punto Zero è una compagnia mista, composta da attori, attrici e giovani detenuti, anch'essi attori e attrici del carcere minorile Cesare Beccaria. Ormai è di diverso tempo che siamo, insomma, in questo teatro, che è il Teatro Punto Zero Beccaria. È il primo teatro all'interno di un carcere aperto alla cittadinanza, dove si può venire liberamente a vedere i nostri spettacoli.
Quando dici che da un po' di tempo che siete al Beccaria, intendi 30 anni, quindi davvero un po' di tempo.
Volevo dirlo, sì, 30 anni.
Invece è un progetto importante. Senti, come si articola un po' durante l'anno, oltre, diciamo, gli spettacoli che possiamo venire a vedere, che cos'è che fate all'interno del carcere?
Ma allora, noi siamo qua, siamo riusciti a fare un presidio permanente, è diventata una vera e propria comunità teatrale all'interno di un carcere. Noi apriamo alle 9 del mattino, usciamo la sera quando ci sono gli spettacoli, anche dopo le 22, e i ragazzi vedono questo luogo come un'alternativa alla cella. Vengono qua, fanno formazione, quindi lavorano su tutti i mestieri del teatro, prepariamo gli spettacoli, li vendiamo e li facciamo vedere a un pubblico che, insomma, spero che poi, insomma, gli aggrada lo spettacolo. In qualche maniera ci permette poi di vivere a fine mese, perché tutti quanti poi qua siamo stipendiati, pagati, i ragazzi compresi, quindi trovano ovviamente non solo un riscatto, ma anche proprio una casa e un lavoro.
Beh sì, che insomma è un aspetto importantissimo e a volte un po' sottovalutato quando si parla di arte, anzi sembra quasi che i soldi non debbano in qualche modo centrarci con l'arte, invece è giusto che sia così. Come avete scelto allora l'argomento dello spettacolo che andiamo a vedere in questo febbraio?
Allora, l'argomento, in genere gli spettacoli li scegliamo perché abbiamo necessità di indagare dei temi, o anche ci troviamo tutti insieme con i ragazzi, diciamo, ma adesso che cosa abbiamo bisogno? Vogliamo indagare, non so, un testo sulla legge, quindi c'è Antigone che ritornerà in scena il 25 aprile, sarà in scena fino a maggio, oppure vogliamo sognare, vedere qualcosa. Ci interessava tantissimo, abbiamo lavorato per un lungo periodo con il filosofo Luciano Floridi, siamo diventati la loro redazione per Fabbrica Floridi, e ci interessava tantissimo le nuove tecnologie. Come tu dicevi giustamente prima, sembra, ma in realtà di lavoro, soprattutto per quanto riguarda lo spettacolo, il mestiere spettacolo, ce n'è tanto e produce anche tanta ricchezza, soprattutto in regione Lombardia, ecco. E quindi certo. Abbiamo deciso che Alice poteva essere un bel banco di prova per sperimentarci in tutto quello che sono le nuove tecnologie.
Ecco, perché voi avevate già fatto nel 2024 Alice nel Paese delle Meraviglie, invece in una versione più classica, diciamo, giusto?
Sì, diciamo, sono lunghi percorsi che noi facciamo, lunghi percorsi, e teniamo anche molto in qualche maniera al repertorio, perché è quello che poi ci dà la possibilità di continuare a lavorare sul lavoro, approfondirlo, ma anche permette poi ai ragazzi di essere in qualche maniera assorbiti subito, no? Nuovi ragazzi che arrivano dalla detenzione e si trovano già subito in scena con un lavoro già fatto, e quindi per noi il repertorio è importante. Quindi già fatto nel 2024, rinnovato nel corso del tempo, e andremo avanti a rinnovarlo fino a quando, insomma, qualcuno di voi vuole venirci a vedere.
Ah, certo, allora andrete avanti a lungo. Senti, quando parli di tecnologia, che cos'è che ci possiamo immaginare, se ci vuoi dire qualcosa in anteprima?
Tante cose, poi sempre pensiamo alle luci che sono state tutte ripensate anche proprio per il rispetto, insomma, dei bassi consumi, ci siamo adeguati con nuove tecnologie di luce, pensiamo alle scenografie, anch'esse a bassissimo impatto perché tutto quanto videomappato, quindi sono delle proiezioni che arrivano, c'è un lavoro fatto sul suono, insomma abbiamo cercato veramente di far sì che lo spettatore fosse immerso in questa cosa, proprio un'esperienza immersiva. Speriamo di esserci riusciti, poi insomma a voi il giudizio finale.
Allora, lo spettacolo è in scena da domani al 22 febbraio al Teatro Punto Zero Beccaria. Che tipo di teatro è? Intanto diciamo una cosa, poi diciamo qualcosa sullo spazio, però che l'accessibilità è ridotta, quindi magari di informarsi se abbiamo una mobilità ridotta per capire come accedere al teatro, che si trova al secondo piano, giusto? Se non sbaglio.
Ahimè sì, ci stiamo lavorando, ovviamente stiamo pensando dei lavori, degli ascensori, sono dei costi che bisogna affrontare, perché ci dispiace veramente molto, però in questo momento bisogna chiamare per verificare appunto se si può o non si può accedere alla sala, perché ci sono alcune tipologie, ad esempio di carrozzine piuttosto che altro, che ahimè non riescono con il nostro montacarichi a raggiungere il secondo piano. Ci dispiace molto, ma ci lavoreremo, ho promesso.
No, certo, mi sembra importante dirlo per chi ci sta ascoltando. Esatto. Quanti posti ci sono? Un teatro di quale grandezza?
Non è grandissimo, 200 posti, non è piccolissimo, non è grandissimo, è un teatro molto, molto carino, all'italiana, tra l'altro la caratteristica è che le poltrone della platea sono le ex poltrone del Teatro La Scala, del Sala Pirmialini, che ci sono state donate, quindi c'è questa immersione in questo rosso e oro quando entrerete qua dentro.
Bello. Alice Augmented, un viaggio immersivo nella meraviglia della tecnologia e dell'inclusione, è il nuovo spettacolo della vostra compagnia. Giuseppe Scutella, grazie mille, che sei regista e direttore artistico di Punto Zero, grazie mille per essere stato con noi.
Grazie a voi, grazie Elena, buon lavoro e buona giornata.
Ci vediamo in teatro, ciao.
Grazie, ciao.
Grazie a te. E stavo quasi per dimenticare, ma non me lo dimentico, che per le ascoltatrici e gli ascoltatori di Radio Popolare c'è anche un codice sconto che potete utilizzare per comprarvi un biglietto ridotto a 15 euro. Il codice sconto è la parola melassa, ricordatelo, melassa, l'hanno deciso loro.
Quando il cuore è convinto non sbagli mai, prova a chiedere al vento quello che vuoi. C'è chi ha detto che hai fatto dei bei casini e distratta distruggi ogni cosa, sai. E io vorrei ancora più bellezza. E io sarei con te, sarei pronto a fare tutto un'altra volta. E tu farmi nella tua purezza. Perché ormai non posso più stare senza. Quando tornerà
chiedo perdono ai punti cardinali dello stare al mondo per non averli riconosciuti.
Chiedo perdono a ognuna delle lacrime che non ho bevuto. Io vorrei, vorrei prenderti le mani e berci dentro. E tu farmi nella tua purezza.
storizia, perché con la mia condotta ho umiliato la reputazione della pecora nera. Chiedo perdono alle stalle che meritano sempre di ospitarmi, ma che evito di frequentare troppo spesso.
Dormi qui, com'è facile restare sveglio. Dormi qui, ho perduto troppo tempo, ma ora dormi qui, sono piccolo per abbracciare il cielo. Dormi qui, troppo grande per volarci dentro.
E questi sono i Marta sui tubi con Vorrei, e c'è una ragione per cui ho messo questa canzone, ma non ve la spiego io, ve la faccio spiegare dalla nostra prossima ospite, che ha appena dato alle stampe un libro che si intitola Gaia sui mezzi, di Prospero Editore, e lei è la nostra Gaia Grassi. Ciao Gaia, benvenuta.
Ciao Elena, ciao, ciao a tutte e tutti, grazie
ciao,
per
ciao.
Spazio che mi dedichi.
Grazie a te di essere qui con noi, fuori dal tuo orario consueto di lavoro qui a Radio Popolare.
Sempre nel weekend, sai che
sempre
io sono la donna del weekend.
Certo, certo, noi se non ti disturbiamo nel fine settimana non siamo contenti.
No,
insomma.
infatti.
Senti,
perché vorrei, mi chiedi, perché vorrei? Perché quando ho dovuto cercare un nome, perché prima che essere un libro, Gaia sui mezzi, lo pubblicavo sui social, no? Quando vedevo, era proprio immediato, quindi io vedevo una cosa e la scrivevo immediatamente sui social, e un'amica mi diceva: dovresti trovare un hashtag, all'epoca si usavano gli hashtag, che li identifichi e li raduni a tutti, no? E io non sapevo cosa fare, quindi ho chiesto a un amico che ha un copy, e gli ho detto: ma che cosa mi consigli? E lui mi ha detto: beh, che cosa fai tu? Dico: niente, vado sui mezzi. E lui mi ha detto: vabbè, è facile, Gaia sui mezzi, che suona un po' tipo Marta sui tubi, perché all'epoca c'erano,
certo,
Marta sui tubi che erano in giro con il loro tour, e quindi è stato automatico, la prima canzone era quello.
Ecco perché le canzoni, questo non l'abbiamo spiegato bene, cominciamo dall'inizio, le canzoni accompagnano esatto questo tuo libro che è proprio fresco di stampa, giusto? Quando è uscito?
Sì, il 27 di gennaio, freschissimo, ecco, proprio, manco una settimana, proprio velocissimo, e cioè recentissimo, non velocissimo, lento, perché è durato tanto, 15 anni per scriverlo, però è recentissimo. Allora, c'è un accompagnamento musicale, sì, perché alla fine quando vai sui mezzi ascolti spesso la musica, almeno io che amo la musica ho sempre gli auricolari e ascolto tantissimo la musica, quindi ci sono delle canzoni che mi hanno accompagnato in questi 15 anni, no, durante i miei movimenti, e alcune sono proprio perché stavo ascoltando quelle mentre succedevano le cose che racconto, altre perché magari non le stavo ascoltando ma mi hanno ispirato il racconto o una situazione in particolare, ma ha ispirato una musica. È stato divertente poi, essendo 15 anni di racconti, io andavo a verificare, no, sempre un po' da deformazione professionale, che effettivamente quella canzone, quella versione fosse giusta in quel periodo. Perché io me li ero appuntati tutti, però ho detto: sai, magari la canzone l'ho aggiunta dopo. Invece no, è proprio lo spaccato. In quel periodo andava quella versione che ho segnato, o andava in particolare quella musica, quel brano. Quindi è stato divertente anche ripercorrere musicalmente questi 15 anni.
Gaia sui mezzi, storie di milanesi in movimento, è appunto il nuovo libro di Gaia Grassi. Diciamo qualcosa anche sul libro, oltre che sulla colonna sonora che lo accompagna. Perché Gaia sui mezzi? Appunto nasce da un tuo momento personale di grande frequentazione dei mezzi pubblici nella città di Milano.
Esattamente. Io andavo sempre in giro in motorino, ho avuto un incidente andando, sono stata investita e sono dovuta stare ferma tanto, perché mi ero abbastanza spaccata e quindi sono stata ferma tanto, e non ho potuto riprendere immediatamente il motorino e ho dovuto girare sui mezzi, e mi è piaciuto talmente tanto che alla fine il motorino non l'ho più ripreso e ho continuato ad andare con i mezzi. Devo dire che ho la fortuna di abitare in una zona che è molto servita, e quindi ho sempre girato per qualsiasi cosa, ho imparato a rallentare, andare più lenta, mi rendevo conto che anche se rispettavo comunque le velocità, i limiti delle velocità che c'erano in città, comunque andavo veloce, magari partivo sempre a ridosso dell'appuntamento perché intanto ero in motorino ed arrivavo velocemente, e quindi ho imparato a rallentare, a prendere i tempi giusti, a partire prima, a dire che casomai ritardo e non succede niente, a leggere, che era divertente, e a e a osservare le cose.
Ecco, infatti, perché non sei una di quelle persone che hanno preso i mezzi immergendosi nel loro smartphone, ma tu hai cominciato a guardarti intorno. C'è una frase che tu riporti all'inizio del libro di Monicelli che mi ha fatto ridere, che la commedia all'italiana è finita quando i registi hanno smesso di prendere l'autobus.
Esatto, è vero carino. Perché non si osserva. E infatti appena ho visto quella citazione ho detto è lei. Tutto questo motivo, cioè ovviamente con le dovute differenze, non che mi voglia abbia così che voglia paragonarmi a Monicelli. Effettivamente è quello che tu noti la città, la conosci meglio quando vedi la gente che la vive, e quindi noti un po' le differenze. È per quello che ho la presunzione di dire che si riesce un po' a capire anche com'è cambiata in questi anni Milano, quali sono gli argomenti di cui parla di più la gente, quali sono le occasioni che ha la gente per confrontarsi. E quindi è stato divertente vedere come rileggendolo, è stato divertente vedere com'è cambiata la città in questi anni.
Sì.
Interessante più che divertente, perché alcune cose non sono assolutamente divertenti.
No, infatti, forse anche inquietante in certi passaggi. Senti, nulla di quello che tu scrivi è inventato, ho letto le situazioni, i dialoghi, tutto è stato annotato nel corso di appunto tanti anni, dal 2010 al 2025 di tuoi viaggi. E allora tu hai deciso in qualche modo un po' di incasellare questi racconti in delle sezioni tematiche.
Esattamente. Allora, sottolineo che non sono inventati, perché mi capitava tantissimo, soprattutto nei commenti dei social, dove persone dicevano: vabbè, ma questa qua è inventata, è possibile che sia successa? E invece no, ci tengo proprio, anche perché sennò perderebbe un po' il senso se fossero inventati, no? Quindi sono tutti realmente successe. Sui social, devo dire la verità, erano proprio riportati pedissequamente anche i dialoghi. Ovviamente nel libro si sono dovuti per forza di cose modificare in alcuni punti per essere un po' più diciamo da carta stampata e quindi meno immediati rispetto ai social, ma sono delle modifiche diciamo più da editoriali, insomma. E le sezioni sono sono cinque. E ho voluto fare una divisione tematica. Ero molto indecisa se fare proprio la cronologia oppure se dividerli anche a tema, e poi abbiamo capito che era più fruibile, insieme all'editore, era più fruibile dividerli a tema. Quindi ci sono conversazioni rubate, che sono proprio conversazioni che io ascolto delle persone che ho incontrato sugli autobus e che ho riportato, istantanee, che sono dei momenti, cose successe, piccoli episodi, piccoli eventi che racconto, amore, perché poi alla fine c'è sempre questo come tema della gente che si confronta, o scene che ho visto, oppure persone e soprattutto ragazze che parlavano tra di loro e che stavano vivendo un amore in quel momento. Riflessioni sono un po' delle, come si dice, delle riflessioni che mi hanno portato a fare. Per esempio, ci sono degli episodi sul Covid, no? Ovviamente non ho potuto prendere i mezzi durante la pandemia, quando c'era il lockdown, e ho scritto delle riflessioni proprio sul fatto di non aver preso i mezzi e di che cosa mi mancava in quel periodo. E infine quattro chiacchiere con sono i dialoghi che la gente in quel periodo ha iniziato con me, spesso gli autisti, oppure anche persone che salivano e che semplicemente ti rivolgono la parola, perché ci sono anche quelli, ovviamente, no?
Certo. Allora, il libro di Kai...
bambini.
Sì, come?
Soprattutto anziani e bambini.
Ah, sì, certo. No, me l'aspettavo.
Come sempre,
che siano opportuni o importuni.
Esatto.
Gaia sui mezzi è il libro che ci regala Gaia Grassi, andatevelo a leggere perché è anche molto divertente. Ultimissima cosa, dedicata al tuo bisnonno che era responsabile e manutentore presso il deposito di tram interurbani di via Carlo Farini a Milano. Insomma, ce l'avevi nel destino tu.
Sì, ma posso dirti la cosa divertente?
Sì.
Che l'ho scoperto quando scrivevo il libro, nel senso che un giorno ho avuto la fortuna di conoscere mio bisnonno, ho conosciuto solo la mia bisnonna, e devo dirti che la mia famiglia paterna, forse proprio questa milanesità, non ha mai fatto grandi racconti su gli antenati, mi sembra troppo, sui miei predecessori. Quindi bisognava andare a chiedere, e non mi è mai venuto da chiedere: ah, per caso c'era qualcuno che lavorava nell'ATM? E mentre stavo scrivendo il libro, mio papà mi ha detto: ma lo sai che il nonno Oreste che mi ha raccontato questa cosa? E l'ho scoperto quindi quest'estate, figurati.
Grazie mille Gaia Grassi, ci sentiamo domenica.
Un abbraccio anche a te.
Ciao. Gaia Grassi, che ha scritto Gaia sui mezzi, edito da Prospero Editore. Andiamo invece adesso ad ascoltare un'altra voce di Radio Popolare, Ira Rubini, che ci racconta il teatro.
Sì. Buongiorno Elena, un buongiorno anche ascoltatrici e ascoltatori di Good Times. Siamo allo spazio dedicato allo spettacolo dal vivo, al teatro, e allora io mi concentro su alcuni dei titoli che vanno in scena in occasione delle Olimpiadi invernali, però ho scelto dei titoli tra quelli diciamo più originali, che hanno degli elementi o di contemporaneità un po' più estesa, quindi non sono stati fatti appositamente per le Olimpiadi, oppure che hanno anche degli elementi di riflessione, talvolta anche di critica su quello che un evento sportivo può portare con sé. Cominciamo dal fatto che ha debuttato ieri venerdì al Teatro della Cooperativa e resterà in scena per alcuni giorni. In principio era La neve di Gianfelice Facchetti, il suo nuovo lavoro. In scena ci sono anche i musicisti Raffaele Köhler e Luciano Macchia, che conosciamo bene. Questo titolo un po' biblico è un ragionamento proprio su la montagna, attraverso una serie di storie e anche attraverso una mea culpa che soprattutto il genere maschile fa sulla sua mania di possedere tutto, dalle montagne fino alle donne. Gianfelice Facchetti ce ne ha parlato a Cult e noi vi consigliamo questo spettacolo. Poi un altro appuntamento importante legato alla neve è il celebre Slava Snow Show, che però ritorna al piccolo teatro Streller per la regia di Viktor Kramer e Slava Polunin, che è appunto lo Slava di cui il titolo, e che sarà in scena fino al 22 di febbraio. Diciamo che Cirque Nouveau della migliore qualità, e quindi diciamo il piccolo ha scelto uno spettacolo classico per interpretare il concetto che c'è alla base delle Olimpiadi, o quantomeno dovrebbe. Mentre vi segnaliamo sempre al piccolo teatro, ma al piccolo teatro Melato, l'ultimo testo che Linda Dalisi ha firmato con Fabiana Iacozzilli, che firma anche la regia, e che si chiama Oltre, a partire da un disastro aereo avvenuto in Sud America, una riflessione sulla sopravvivenza. Fabiana Iacozzilli è una delle più interessanti artiste contemporanee di questi ultimi anni. Per chi ha ragazzi, l'atelier Carlo Colla e Figli propone per parecchie repliche, perché sarà in scena fino ad aprile nel proprio atelier di via Montegani, il Pifferaio Magico. È uno degli spettacoli storici firmati ancora da Eugenio Monticolla, che ci ha lasciato qualche anno fa, ma insomma vale sempre la pena di vederlo. Mentre il celebre titolo La morte e la fanciulla di Ariel Dorfman, che ritorna alle dittature sudamericane attraverso una storia toccante, un testo altrettanto efficace, è il nuovo spettacolo che ha per protagonista Elena Bucci, famosa interprete del teatro italiano, che sarà fino al 1 febbraio al Teatro Filodrammatici. Ritorna in scena anche Nel guscio di Ian McEwan con Marco Bonadei e altri celebri volti del Teatro dell'Elfo. Siamo appunto al Teatro Elfo Puccini in Sala Fassbinder. Marco Bonadei assurto adesso anche a una notevole celebrità cinematografica, così come Filippo Timi, che porta il suo Amleto 2, personaggio su cui è tornato tante volte, in Sala Grande al Franco Parenti, anche qui fino al 1 febbraio. E concludiamo con Cari spettatori, con la regia è di Danio Manfredini, è uno dei suoi ultimi lavori. Danio Manfredini è sempre sorprendente, è al Teatro Menotti, anche lui fino al 1 febbraio, perché poi la settimana prossima, con l'inizio delle Olimpiadi, cambiano un po' tutte le programmazioni. Neri Marco Re, anche lui fino al 1 febbraio, vestito da Sherlock Holmes nel musical al Teatro Nazionale. A risentirci.
Grazie mille Ira Rubini. Allora, le ultime segnalazioni che vi vogliamo dare. Allora, mi segnalate che alla sala espositiva Mutuo Soccorso Bergamo in via Zambonate 33 Oggi alle 18 ci sarà un'inaugurazione della mostra collettiva di artisti per il disarmo, e quindi un'iniziativa a Bergamo. Poi oggi dalle 17.30 alle 19.30 alla Polisportiva Garignano in via Lampugnano 80 Milano. Invece c'è un'altra iniziativa che riguarda insomma lo stadio San Siro e le trasformazioni urbane, dal titolo Milano cambia solo se la cambiamo noi. E poi tanti auguri a ZAM, il collettivo ZAM compie 15 anni, allora questa sera grande festa a ZAM, via Sant'Ambondio 4, quindi sud di Milano. E chissà quanti di voi saranno già in movimento verso Torino per il grande corteo di oggi, la grande manifestazione di oggi contro governo, guerra e attacco agli spazi sociali. Ci sono tre concentramenti diversi, uno è a Palazzo Nuovo, l'altro a Porta Susa, l'altro è Porta Nuova, tutti sono alle 14.30 e poi da lì si cominciano i percorsi che poi convergeranno. Comunque ne parleremo probabilmente, anzi sicuramente anche qui a Radio Popolare. Buon viaggio per chi sta andando in quel di Torino. Noi ci troviamo invece sabato prossimo dalle 11.30 alle 12. Come sempre un saluto da Elena Mordiglia. Ciao! That's the thing about you, that's the thing.